ben ritrovati in questo momento. Naturalmente vi invitiamo sempre a scaricare l'app per stare con noi e seguirci in tutti i modi, smartphone, PC e tablet. Voglio dare anche il buon pomeriggio a coloro che ci stanno seguendo ad esempio sull'860 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia con BSO Channel. Dunque, c'è un messaggio, Cinzia, che lo prendo questo, uno spunto così interessante, un ascolto interessante, insomma una constatazione. Dice: vorrei ricordare che l'Italia fu miracolata nel 2006, miracolata, vincemmo poi al 94esimo, cioè l'Italia campione del mondo è stata miracolata contro l'Australia, vincendo al 94esimo contro una squadra che non era certo fortissima, quindi come dire,
e vincemmo il mondiale
e poi si inizia il mondiale, no? Quindi come dire,
il tifoso di prima sarà tifoso della Francia.
Insomma, ognuno può avere poi sempre la sua opinione, certo, però ecco, certo. Miracolata mi sembra un po' eccessiva, dire che questa squadra sia stata miracolata. Dunque, tra poco adesso incominceremo un approfondimento Napoli. Vi chiedo anche se ci sono dei messaggi da recuperare a livello audio al 331 8200 213. Mi dicono di sì, stanno per arrivare gli ospiti. Apriamo con una parentesi Napoli insieme anche a Francesco Tringali qui in studio con noi, che ieri ha seguito la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Saggio? Vai.
Ciao ragazzi, Andrea da Modena.
Ciao Andrea.
Io per domani sera sono molto 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 positivo. Secondo me se Chiellini recupera, cioè Lukaku lo mette tranquillamente in tasca, e poi per il resto Belgio non mi fa paura. Io non sono scaramantico, quindi lo dico, per me l'Italia vince 2-0.
Bene.
Ciro Immobile e Locatelli.
Pure il pronostico ci ha fatto da Modena con gli uccellini, una cosa, un'atmosfera molto rilassante. Lui che parla piano, ci concilia un po' in questo momento, ma ci siamo presi un caffè per stare svegli e in diretta con voi. Allora, cara Cinzia,
le cicale.
È vero. Allora, mi dicono, vai, c'è un altro 331 8200 213, stanno per arrivare gli ospiti.
Posso sapere chi sono gli scienziati che sostengono che il Belgio è superiore all'Italia?
Non lo so, dai, sono ma ragazzi, però ognuno deve avere la sua opinione, libertà assoluta.
Succede.
C'è chi è più pessimista, chi è ottimista, c'è chi ci dà a noi dobbiamo essere più realisti. Vabbè, dai, vedremo. Poi il campo è sempre il giudizio, darà il suo giudizio finale, dai. Allora, ma arrivano per capire, se no andiamo. Tutti quanti 5 minuti, va bene, ok. Allora, tra poco arrivano. Andiamo a dare un'occhiata. Vabbè, pretattica sempre del Belgio.
Messaggi.
Sì, vai con De Bruyne, Hazard, Italia, naturalmente conferma il centrocampo. Però un po' lo vedo. Dai, recuperiamo un po' di messaggi.
Dite pessimisti, meno storie mentali, va? Facciamo così, va? Meno pippe mentali, come hanno detto, più ottimismo. Ricordo che oltre alla prestazione in queste condizioni ci vuole il fattore C. Un abbraccio, Gianni.
Sì,
quello sempre, ma nella vita in assoluto serve. Mm-hmm. Va bene vendere a Chimi a 70 milioni, ma di questi soldi quanti ne devono andare a Real? È vero. E poi scusate,
anche questo è vero, quindi non è la cifra totale, è chiaro, dai.
Scusate, ma se l'Inter all'inizio ha detto che dovevano fare un saldo di 100 e vende Hakimi, sì, è ovvio, è vero. Ragazzi, non capisco una cosa, perché tanta gente, sì, giustamente, siamo noi ad avere sempre paura degli altri e mai gli altri avere paura di noi. Anche il Belgio avrà paura di noi, ma sicuramente, ma certamente.
Ci chiedono degli aggiornamenti sulla Salernitana. La situazione è sempre questa, naturalmente sono ore importanti. Sabato scade il termine, quindi siamo lì e possiamo soltanto riportare quelle che sono quella che è la situazione attuale. Dunque.
Poi, adesso andiamo a presentare il primo ospite, però arriva questo messaggio di Nicola, lo leggo velocemente, che ha una domanda su InterSPAC, che è l'azionariato popolare dell'Inter. Sì. Tutti questi VIP che investono in generale sono ex calciatori o allenatori tipo Berti e Zenga, non rischiano di non poter lavorare in Italia nel mondo del calcio per conflitto di interesse? E poi, se solo beneficenza, quello che si fa all'Inter è un'altra storia. No, ma non credo neanche che sia un conflitto di interesse, perché comunque pensiamo, cioè è proprio una cosa, una piccola cifra, cioè una piccola partecipazione, quindi non lo so, non credo. Poi vediamo.
Diamo agli ospiti, dai.
Sì, diamo il benvenuto a Mr. Gianni Di Marzio.
Ciao mister.
Ciao mister.
Buon pomeriggio a voi. Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao, ciao Gianni, ben trovato. Gianni, senti, prima di andare a parlare delle Napoli insieme a te, ti chiedo un po' anche un pensiero sulla partita contro il Belgio. Dobbiamo essere perché qui ci si divide, c'è chi è troppo ottimista, chi è pessimista, c'è chi dice ma il Belgio riporterà l'Italia diciamo nella realtà, quindi sono più forti. Come vedi questa partita? Come la vedi? Abbiamo possibilità poche, tante, ce la giochiamo?
Io credo che riesca a recuperare i due giocatori più importanti, specialmente in mezzo al campo, perché quelli sono onestamente il fulcro di questa squadra, oltre Lukaku avanti che lo conosciamo, quindi è una forza della natura. A mio avviso bisogna sfruttare molto la velocità e la rapidità dei nostri attaccanti contro, tra virgolette, un po' la lentezza della linea difensiva belga, che per quanto sono macchinosi, però sono molto appiatati perché giocano insieme da sempre e quindi loro scalano bene le marcature, non riesci mai a bucarli sullo spazio né a trovarli impreparati sulle diagonali. Allora, sull'uno contro uno dobbiamo lavorare su questo, è fuori discussione. È chiaro che la partita la può fare sicuramente Immobile, specialmente se loro dovessero lasciarci molti spazi per il contropiede e nello stesso tempo gli esterni. Adesso non so se giocherà Berardi o giocherà Chiesa, per me l'uno tra virgolette vale l'altro.
Sembra
però,
Chiesa, sembra Chiesa Gianni.
Chiesa in questo momento mi sembra, però ti dico sinceramente, è un giocatore più che strappa la partita. Allora, porto un esempio di 15 secondi, non di più, non ti voglio rubare molto tempo anche per gli altri ospiti. Io te la raccontai questa storiella. Vedi un giocatore dal Genoa, quando vinto il campionato con il Catania dalla B all'A, ma lo utilizzavo molto come 13, ma lui lo ha fatto guadagnare soldi più di un titolare, perché io volevo il titolare come 13, perché lui entrava e mi spaccava la partita, saltava l'uomo come se fosse una nocciolina, gli piaceva fuori, 1, 2, 3, prendeva rigore, punizioni. Allora, io non vorrei che Chiesa in rapporto a Berardi sia più 13 che non Berardi sia un 13, ecco, forse non so se mi sono espresso male, per cui io utilizzerei Berardi all'inizio e Chiesa dopo, utilizzare eventualmente Berardi dopo, non so se entra in partita subito, questo è il mio punto di vista, ecco. E poi a campo io preferisco Locatelli, Berardi mi scuserà, gli voglio bene, è un buon giocatore, lo conosco da bambino, però è un buon palleggiatore, non dà quel ritmo veloce, quell'intensità che forse in questo momento abbiamo con i centrocampisti e belgi. Quindi io utilizzerei anche sul piano fisico Locatelli. Mi piacerebbe utilizzare Locatelli, poi è chiaro, Mancini non ha sbagliato niente. Se continua a pagare Verratti, evidentemente avrei i buoni motivi.
Assolutamente, assolutamente. Gianni, ci fermiamo perché abbiamo anche un altro graditissimo ospite che andiamo subito a presentare, perché entriamo un po' nel tema che abbiamo deciso di trattare con voi subito qui in apertura.
Sì, diamo il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buon pomeriggio.
Direttore, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Ah, abbiamo perso subito. Buongiorno. Direttore, c'è qualcosa? Ecco adesso.
Sì.
Adesso sì, direttore, adesso sì. Abbiamo avuto un momento dove l'abbiamo perso, si stava salutando, credo, e abbiamo perso proprio l'incipit.
Prego. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Bene, bene. Con noi c'è anche Gianni Di Marzio, direttore.
Buongiorno, direttore. Buongiorno. Direttore, che piacere sentirla di nuovo.
Il piacere è assolutamente reciproco.
Ma noi la seguiamo in maniera particolare, ma non per l'affetto, per la sua competenza e professionalità.
Grande Gianni, grande,
è la verità.
Grande Gianni, è vero, è vero, è vero. Allora, voglio aprire con questo tema, poi stiamo aspettando un altro ospite, però visto che il direttore Iacobelli era anche presente, quindi ci può dare anche delle, così lui, delle sensazioni, rappresenta la conferenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Io parto con questo passaggio e lascio a voi naturalmente la parola. Con Lorenzo, e mi riferisco a Insigne, non ci siamo ancora incontrati, ha detto il presidente. C'è stato prima il campionato, poi la convocazione in nazionale per l'europeo. Quando ritornerà ci sederemo e parleremo, poi quel che sarà sarà. Direttore, cosa lascia pensare?
Io penso che noi dobbiamo attenerci rigorosamente alle parole pronunciate dal presidente del Napoli, che è stato molto chiaro e ha tracciato un quadro a tutto campo della situazione del calcio al tempo della pandemia. che ha provocato, come ben sappiamo, danni molto pesanti ai bilanci di tutte le società, alcune rare eccezioni virtuose. Ed è evidente che quando una società come il Napoli, alla cui testa De Laurentiis è da quel fatidico giorno di settembre del 2004, quando dalla corsa in tribunale, dopo il fallimento, ha ricordato ieri che mentre lui espletava le formalità previste con il curatore fallimentare, Pierpaolo Marino andava ad acquistare le maglie da un tabaccaio. Questo per dire quale fosse la situazione all'epoca del Calcio Napoli, che adesso invece è una società che si appresta a vivere il 12° anno consecutivo nelle Coppe Europee e che ha un invidiabile, invidiato stato dei conti fino alla pandemia, perché lo stesso Presidente ha anticipato che questo sarà il primo bilancio che registrerà un determinato passivo. Ciò detto, si impone l'esigenza di tagliare le spese. Se tu hai un monte stipendi che è passato da 32 milioni dall'epoca Mazzarri a 56 milioni di euro, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Quindi io mi aspetto che dopo l'europeo Insigne, chi lo rappresenta in tavoli con il Napoli, la trattativa per il prolungamento del contratto che scade il 30 giugno del 2022, vedremo quali saranno la domanda e l'offerta.
Gianni, sì. Tu che dici?
Fino il direttore ha inquadrato tutti per la problematica, che sostanzialmente il presidente è andato a 360 gradi, poi uno può condividere o non condividere determinate sue considerazioni. Resta il fatto però che sotto l'aspetto squisitamente tecnico, portare un giocatore come Insigne, tra virgolette, non dico a scadenza, ma quasi all'ultimo anno, considerando che oggi nel calcio, non so il direttore come la pensa, io sono sempre più convinto che il calcio è in mano ai procuratori e sono loro che determinano la volontà del giocatore. Io non ci posso onestamente passare sopra alla scadenza di contratto di Donnarumma, che è cresciuto nel Milan e non gli si fa firmare un contratto 2 anni fa e neppure l'anno scorso, a portargli scadenza all'ultimo giorno. Per me quello è stato veramente, è stato un suicidio, non so per quale motivo l'hanno voluto fare, non sono strade giuste da percorrere per evitare questo, però se fosse dipeso da me, io Donnarumma quest'anno l'avrei tenuta ai box, proprio bello lì tranquillo, non puoi firmare, ok, tu sei stato un capitale nostro, non possiamo perdere 50, 60, 70 milioni di euro perché tu non puoi firmarci, un accordo ci sarebbe dovuto trovare. Io non vorrei che con Insigne dovesse succedere la stessa cosa, portare in scadenza Insigne, voglio dire, è ancora un giocatore importante, ha 30 anni, non è che è un giocatore già, è un veterano, c'ha esperienza ed è giovane, e quindi io onestamente l'avrei fatto firmare già prima degli europei, però per evitare che negli europei lui si potesse mettere ancora di più in evidenza agli occhi anche degli inglesi, che preferiscono questi giocatori tecnici, rapidi, oltre che già c'hanno i loro che sono temperamentali. Io su Insigne mi sarei comportato così, l'avrei bloccato senza perdere tempo. Poi,
ma tu temi che si possa... Gianni, tu temi che non si riesca a trovare l'accordo?
Ma io credo che intanto Sarri ha delle simpatie per Insigne, e questo è fuori discussione, l'ho dimostrato a Napoli, era veramente uno dei suoi pometri.
Però là, anche là, mister, c'è un problema di ingaggio.
Vabbè, è un problema di ingaggio, questi ingaggi qua si possono spalmare, perché anche i giocatori non è che sono degli stupidi, i procuratori anzi sono fin troppo intelligenti a portarli in scadenza, nella stessa maniera sanno che se non li devono portare a scadenza gli spalmano l'ingaggio per 4, 5, 6 anni, e perché no? Ho capito? Perché il signor Insigne a Napoli prende pure ben 4 milioni netti all'anno.
4,5, sì.
Ho capito? Allora, se tu
quindi tu temi le simpatie di Sarri verso Insigne, insomma.
Dai 4, 5 anni, ormai i giocatori sono quelli che fanno. Queste sono le strade percorribili, non è che ce ne stanno
altre. No, perfetto. Aspetta, si unisce un altro amico, così sentiamo anche il suo pensiero.
Sì, diamo il benvenuto a Ciccio Marolda. Ciao Ciccio,
ben trovato.
Ben trovato a voi, ciao Gianni.
C'è anche il direttore Iacobelli con noi, Ciccio.
Ciao Sapienza, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ti chiediamo anche a te, insomma, un pensiero sulla questione Insigne dopo le parole di ieri del presidente. Ecco, che tipo di situazione ti lascia pensare questo, le sue parole ti lasciano pensare, ecco, ad un possibile rinnovo? Sarà una trattativa lunga e difficile? Pensi che il giocatore possa essere così attratto da altre situazioni?
No, intanto quella di ieri è stata una conferenza, come dire, spietatamente onesta, ma anche molto contraddittoria. Per quanto riguarda Insigne, ti dico, è chiara da tempo la vicenda. Il Napoli mette al primo posto degli obiettivi quello economico e non quello sportivo. Mette al primo posto quello economico per non rischiare di trovarsi poi nei problemi, addirittura certo. ha usato la parola fallimento. Quindi o si adegueranno a questo concetto tutti i giocatori, dai più importanti ai nuovi, oppure ci potrà essere l'addio. Se Insigne vuole restare a Napoli, sa che col calcio che è comunque cambiato, forse non ce ne siamo resi ancora conto, ma è cambiato, dovrà rinunciare a qualcosa oppure trovare il modo di spalmare il suo ingaggio. Ma chiedere un aumento in questo momento al Napoli significa rompere la trattativa con Napoli.
Che poi è quello che lui sta chiedendo a Francesco, che anche ieri lì a seguire la conferenza, è quello, no, che si chiede, cioè Insigne chiede di fatto un aumento rispetto all'ingaggio.
Sì, chiede
attuale.
Di fatto un aumento, però si gioca o sulle stesse cifre attuali per il rinnovo, o se non addirittura un sacrificio addirittura rispetto all'attuale ingaggio. Vi volevo proporre però dei macro temi interessanti su questa conferenza stampa, in primis perché lui conferma di fatto che la tentazione di esonerare Gattuso per la sua situazione, soprattutto legata alla salute e ai problemi dell'occhio, ce l'ho avuta, contattando anche Spalletti durante il campionato. La disponibilità di Spalletti c'era stata, ma lui poi non l'ha più approfondita, considerando le certezze di Gattuso. Gattuso che sarebbe stato esonerato comunque anche con la Champions. Poi fa un passaggio interessante sui calciatori. Lui dice: io non ho ancora avuto questo confronto con i calciatori, lo farò certamente in ritiro perché voglio guardarli negli occhi e capire cosa li ha portati. Io non sono, dice De Laurenti, sono che fa dietrologie, non voglio anzi fare dietrologie, però devo capire cos'è che hanno avuto, cos'è venuto meno in quella gara con il Verona.
Esattamente. Ha lasciato tanti dubbi.
E poi no, questi sono, diciamo, i temi più importanti, considerando poi quello che è, insomma, la gestione Spalletti. Attenzione anche ai giocatori da poter cedere, perché De Laurentiis dice non ci sono incedibili dinanzi a offerte appropriate, e magari non basterà neanche un calciatore da sacrificare.
Due magari potrebbero essere, sì. Due. Savietti, ti chiedo un passaggio su quella cosa lì della partita di Verona. Ma che cosa sia io su questa partita? Sento sempre bisogna chiarire, ma che bisogna chiarire? Perdonami, Xavier, voglio capire questo.
Ma non c'è niente da chiarire, semplicemente siccome poi la tempistica è finito il campionato, i nazionali sono partiti rispondendo alle rispettive convocazioni e poi ci sono quei giocatori stati in vacanza, Di Maro, quando il Napoli si ritroverà, sarà l'occasione per il presidente per ritornare a mente fredda su quanto è accaduto in quella partita. Ma vedi, la storia del calcio non c'è bisogno tutte le volte di dilettarsi e di andare a cercare reconditi significati. Voglio dire, la Svizzera contro la Francia mi pare che abbia dimostrato che nel calcio tutto sia possibile, ed era stato possibile anche in quella circostanza a Verona tenere un risultato molto importante e molto lusinghiero a fronte del pronostico e dell'andamento della partita, appunto. Credo che la presa di posizione di Lavezzi sia stata molto chiara, molto intellettualmente precisa, e quindi non credo che questo sia l'aspetto più importante di tutto quanto invece De Laurentiis si abbia trattato in lungo e largo, considerato anche che da 4 mesi avevo osservato questo silenzio stampa. Sono state molto importanti anche le parole spese nei confronti di Gattuso, perché era evidente che nel momento in cui ci fossero state, come ci sono state, quelle preoccupazioni per la salute, De Laurentiis avesse il dovere, sì, di verificare se esistessero soluzioni alternative. Ma grazie a Dio Gattuso, che ha dimostrato una forza d'animo, un coraggio incredibile, perché è sempre stato il primo, lo ha ricordato lui stesso il presidente, a presentarsi a Castelvolturno e l'ultimo ad andare via la sera, con una cultura del lavoro che gli fa onore, Gattuso si è ripreso ed è riuscito a ottenere una serie di risultati molto brillanti. Ha mancato la qualificazione alla Champions League per un punto, ma il calcio è questo, bisogna rispettare il verdetto del campo e bene ha fatto De Laurentiis ad elogiare il comportamento del suo allenatore.
Posso dirti che non ha mai citato Giuntoli nella due ore di conferenza stampa ieri, mai citato Giuntoli.
Vabbè, poi magari non c'era, no,
io volevo soltanto dirlo.
Non c'entra niente. Vabbè,
ma è lui, diglielo, sai, vedi come insinua Francesco, diglielo.
Francesco è venuto il dubbio, ma non è che tante volte i rapporti tra De Laurentiis e Giuntoli...
Ma Giuntoli ha un contratto di 3 anni, ma Giuntoli ha un contratto ancora per altri 3 anni, lo ha rimarcato De Laurentiis.
Sono maliziosi questi ragazzi, sono maliziosi.
Di malizia, questione di attenersi ai fatti, questione di attenersi ai fatti. Se un dirigente ha altri 3 anni di contratto, credo che gli astanti, giustamente, non avessero intenzione di approfondire l'argomento, che ce n'erano ben altri più importanti, quali quelli che De Laurentiis ha trattato, perché poi ci sono tutte le considerazioni che ha fatto sulla Superlega, che non possono essere mandate in fanteria.
No.
De Laurentiis ha detto cose molto importanti, ha sottolineato come ha definito una grande cretinata la Superlega, ma ha evidenziato al tempo stesso il merito di Perez, cioè quello di mettere davanti all'UEFA la questione della remunerazione della Champions League e della Europa League concepita in modo attuale. Io vi chiedo scusa, ma in sottofondo sento dei rumori, non riesco a parlare.
Non so chi sono.
Sono particolarmente fastidiosi. C'è qualche disturbo sulla linea, se no per favore richiamatemi, se no non riesco
va bene.
Proviamo a richiamare un attimo il direttore. Vado allora da Marolda un attimo, e poi invece mister le chiedo una cosa su due calciatori. Ciccio, tu che dici? C'è questa cosa da spiegare che continuo, diciamo così, a capire poco io, onestamente, dall'esterno.
Titolare di Verona-Napoli sulla partita, ovviamente.
Sì.
Ma ti dico la verità, si sta facendo ancora un sacco di dietrologia su questa partita. Io non credo assolutamente che ci sia da spiegare qualcosa in questo senso. C'è da fare, secondo me, un mea culpa da parte della società, da parte del club, che è quello di non aver capito in quella settimana di preparazione qual era lo stato d'animo della squadra, qual era psicologicamente la condizione della squadra e forse anche quella dell'allenatore. Lì è mancato il dirigente accanto alla squadra che, come diceva Gattuso, annusasse il pericolo. Ecco, forse anche per questo il Napoli ha ingaggiato un nuovo team manager, che è Peppino Santoro, no? Che era un prestigio di Mazzarri, è stato a Napoli, anche all'Inter e anche fuori. Ci fosse stato un dirigente di esperienza, capace di capire queste cose, probabilmente quella partita sarebbe andata in maniera diversa. Quindi c'è poco da capire se non fare un mea culpa da parte del club e poi da parte dell'allenatore anche della squadra.
Gianni Di Marzio, c'hai i bambini vicino a te, c'hai i tuoi nipotini, vero? Di la verità, ci sono i tuoi nipotini, noi sentiamo, è vero? Sono con te.
No, assolutamente, sono tranquillo, sereno, c'è nessuno, no, assolutamente, io condivido relativamente quello che ha detto Ciccio, perché in effetti c'è un motivo di base, quello che la gara non è stata preparata bene, adesso con un dirigente di esperienza o meno, lì resta il fatto che al Napoli è mancata, ed è tempo che lo diciamo, la personalità, quello che può essere il carattere di sicurezza di alcuni giocatori che non hanno completato, diciamo, il loro percorso. Io metto in testa anche lo stesso Insigne, lo stesso capitano, per cui a mio avviso quella gara loro l'hanno persa già un paio di giorni prima, l'hanno sentita troppo, è la dimostrazione che Napoli, proprio in virtù di questa mia considerazione, se fossi io ovviamente un dirigente del Napoli responsabile, valuterei oggi questa considerazione, se fosse vera, e non durante il ritiro a guardare negli occhi per capire che cosa, per capire che vorrei capire io. Invece no, la realtà è questa, per quello che riguarda me, che faccio calcio da una vita, non è possibile sbagliare quella gara con il Verona, ma sbagliare i passaggi a 2 metri, quelli proprio senza marcature, e poi andare in vantaggio a pochi minuti dalla fine e non sgonfiare il pallone, ma stiamo a scherzare. Non hanno fatto due passaggi di seguito, ma tutti, anche quelli che sono entrati successivamente a gara inoltrata, hanno giocato malissimo tutti, non si è salvato uno.
Però può capitare la giornata assorta, Gianni, cioè nel senso può essere stata...
Ma quello che dico io, può capitare la giornata assorta, ma non tutti quanti, può capitare 1, 2, 3, la partita non ha giocato nessuno, non l'hanno proprio giocata. Marco, io l'ho vista, me la sono studiata bene, proprio se la sono fatta sotto. Se vuoi che ti uso questi termini, per me è proprio così, mi dispiace dirlo. Allora, in virtù del fatto che se fosse vero quello, questa mia supposizione, io andrei a prendere sul mercato giocatori di personalità, come giocatori leader, che in Italia ci stanno. Se voi ti faccio il nome di qualcuno, di qualche giocatore che secondo me è un leader, Serbi per esempio è un leader, che so, De Paul dell'Udinese è un leader della nazionale di Mancini che si è
scelto. Gianni, ma lui ha chiesto di, cioè, vuole ridurre i costi, questi esatto. Giocatori costano tutti, cioè, questo è capito?
No, ma questo è a prescindere, stiamo parlando del motivo di guardare i giocatori negli occhi e che cosa è successo, perché non si sono qualificati in Champions. Perché onestamente era una partita quella lì che la davano tutti per scontata, anche se nel calcio non c'è niente, ci mancherebbe altro per scontata. Per me sono venuti meno proprio sul piano caratteriale, anche sull'1-0, quando ti sei sentito sicuro del vantaggio, ma tu lì devi attannare gli avversari, se hai il carattere e sei convinto di voler andare in Champions. Quindi è solo questo, poi non c'è niente di strano, altrimenti si creano illazioni, si fanno equivoci, è quello così, e l'allenatore mi diceva che l'altra cosa. Tutte storie.
Ti fermo un attimo, Gianni, perché sto anche per salutare il direttore Jacobelli, perché tra poco poi noi andremo a sentire un passaggio della conferenza stampa del presidente Agnelli della Juventus. Savi, proprio nel salutarti ti fanno la domanda su Locatelli, sulla questione Juve Locatelli, che com'è lo scenario, ecco.
Lo scenario sicuramente è rimandato ai prossimi giorni, perché parlare di Locatelli in chiave mercato alla vigilia di Italia e Belgio è una cosa che non esiste. Quindi è evidente che c'è una trattativa in corso fra Juventus e Sassuolo, c'è una richiesta, una valutazione del cartellino del giocatore da parte del club emiliano di 40 milioni di euro, con una contropartita tecnica, e sul tavolo ci sono i cartellini di Dragusin, di Fagioli e di Dagraca, un elemento molto promettente dell'Under 23. Quindi è chiaro che però questa trattativa verrà definita quando sarà terminato l'Europeo dell'Italia, e ci auguriamo dopo l'11 luglio.
Ma la Juve rimane avanti rispetto ad altre squadre su Locatelli, giusto Savie, da quello che almeno stiamo leggendo?
Sì, ma poi è chiaro che il Sassuolo sia consapevole dell'importanza del tesoro che ha in casa, e quindi se l'Arsenal, il Borussia Dortmund sono fatti avanti, il Sassuolo giustamente li tiene in considerazione, ma conterà molto anche la volontà del giocatore. E a tutto sport risulta che lui voglia trasferirsi alla Juventus, la sua scelta l'abbia fatta.
Bene, Savie, ti lasciamo naturalmente, tra poco sta per iniziare la conferenza stampa del presidente Agnelli. Grazie alla direttoria Jacobelli, buon lavoro. Grazie,
ciao,
come
ciao.
Sempre. Prima di salutare sia Marolda che Di Marzio, parto da Ciccio. Temi questi altri due giocatori che possono essere, se non basta uno, ma anche il secondo. Vabbè, uno è Koulibaly, l'altro che, qual è il giocatore che mettiamo? Fabian Ruiz a sto punto, cioè due elementi molto importanti.
Fabian Ruiz o Lozano sono quelli che hanno più mercato in questo momento. Ma la domanda che forse è mancata in quella conferenza stampa, per carità, insomma, tutti bravissimi colleghi. Fossi stato io là, avrei detto: stai dimensionando in maniera diversa il Napoli, stai parlando di cessione 1, 2, 3, stai parlando che nessuno è incedibile. Ma stai mettendo in vendita il Napoli, caro presidente?
Quindi tu gli avresti fatto questa domanda?
Sì.
Hai questa sensazione?
Ma sai, c'è tutto un prezzo, se tutto è così.
Ma lui parla da imprenditore, Ciccio, no?
Sì, parla di imprenditore, l'imprenditore pensa anche a questo, deve pensare anche al profitto, anche alla vendita, evidentemente. Poi ti dico la verità, sul piano personale ho visto un De Laurentiis sempre combattivo quando si è parlato della UEFA, della FIFA, della Lega, del campionato, tutto quello che vuoi, però l'ho visto anche un po' stanco. Un po' stanco del calcio, secondo me, però è una mia impressione.
La tua impressione, vabbè, ci sta, noi la prendiamo questa impressione di Marolda. Di Marzio.
Ma Ciccio di solito su queste cose non si sbaglia, è molto sensitivo, devo dire la verità, anche altre volte poi anticipato delle situazioni che si sono verificate con molta, diciamo, con alta percentuale di certezza. Ecco, ma al di là di questo ho capito che si ritorna a una campagna acquisti vecchia maniera, perché poi tutto sommato
per questo presidente, i soldi li ha tirati fuori, molti sono stati anche obiettivamente depauperati. Guardiamo i soldi spesi dallo Bosca agli altri, adesso dovrei fare un elenco che Ciccio le tiene già scritto, questi nomi di, che adesso io dovrei pronunciare, ecco. Obiettivamente lui non è stato di quei presidenti che non tira fuori niente, ma l'unica cosa è non andando in Champions ovviamente ha perso 40 milioni di euro e quindi una media
per due anni di seguito,
Gianni, che però vuole prendere determinate cifre che a mio avviso non li prenderà mai, né come diceva Ciccio con lo Zano, con Fabio Ruiz e neppure con Koulibaly. Non sono giocatori di mercato da 40, da 50 milioni, ma non, quelli spesi non li prenderanno sicuramente.
È cambiato il calcio,
staremo un po' a vedere. Poi c'è una Antonio da Pesaro, fa una riflessione che la rigiro però a Gianni, dice: quindi Lautaro Martinez, Insigne, Dybala tutti in tribuna quest'anno, ti chiedo, visto che non stanno rinnovando?
No, tutti quanti in tribuna, ma sicuramente uno si deve cautelare. Certo, io con Donnarumma, rispondendo all'amico che ha fatto questa domanda, mi sarei comportato così. Donnarumma ha 20 anni, 21 anni, 22 anni, Insigne tiene 30, c'è un discorso diverso con Lautaro. Certo, Lautaro c'è ancora altri due anni, devono rinnovare, non c'è niente da fare, altrimenti io so che non voglio rinnovare, mi devo cautelare, vado a prendere un altro giocatore in prestito, non so come, perché altrimenti abbiamo le mani legate davanti ai procuratori.
Ma poi penso che non si debba arrivare proprio all'ultimo momento per fare una cosa di questo tipo.
Posso aggiungere solo una cosa? Io credo che quando si arriva ad avere un giocatore in scadenza di contratto nell'anno, nella stagione che sta per cominciare, un po' si è già rinunciato a quel giocatore.
Sì, la vedo anch'io come te, Ciccio, da sempre, per qualsiasi squadra, diciamo, di qualsiasi squadra parliamo, quando arrivi così in questa situazione vuol dire che tu di fatto stai rinunciando al calciatore, per come la vedo io.
Hai messo nel conto che lo puoi perdere.
Sì, lo metti in conto,
questo non vuol dire che la società non abbia provato a... Comunque, insomma, il Napoli è abbastanza chiaro, no? Come lo stato il Milan con Donnarumma. Poi è il calciatore con il procuratore che valutano l'offerta.
Sì, sì, sì.
Non penso che il Milan in partenza, questo era l'ultimo anno di Donnarumma, avesse già rinunciato a Donnarumma, assolutamente. Non voglio credere. Però portava giorno dopo giorno, appunto tale che questa ha salutato, arrivederci, grazie, si apprende 50 milioni netti a Parigi. E io sono cresciuto nel vivario, sono preso anche il fratello come tangente in panchina a 1 milione di euro netti all'anno, alla fine l'ultimo anno che deve rinnovare non rinnova, che succede? Ti saluto, arrivederci, grazie. Per me non è corretto, non è giusto.
Vi devo fermare, intanto Agnelli sta cominciando a parlare, c'è una volontà di dialogo con la UEFA, quindi anche lui tende la mano verso la UEFA. Allora, vi devo fermare, ringrazio Marolde e Di Marzio perché facciamo una pausa velocissima. Grazie ragazzi, a presto, torniamo con le parole di Agnelli.